In chiusura di questa puntata di Prisma, come vi abbiamo preannunciato nel sommario, alle 9 vorremmo parlare di una questione veramente poco conosciuta, mi pare, ci pare.
Sì. Io non ne sapevo nulla.
Ma ecco, parliamo dei tanti casi di molestie nello sport. Pensate che dal 2017 sono stati oltre 40 i processi a carico di tesserati di varie federazioni sportive per abusi sessuali. Allora, pochi giorni fa il governo ha lanciato un'iniziativa di sensibilizzazione. C'è un sito dedicato a questo che è battiamoilsilenzio.gov.it. Allora, ecco, giustamente battiamo il silenzio anche qui a Prisma insieme a Daniela Simonetti, che è componente della Commissione per la tutela minori della FIGC e presidente di Change the Game, che è un'associazione di volontariato attiva da qualche anno contro appunto gli abusi nel mondo dello sport. Buongiorno Presidente, benvenuta.
Buongiorno, grazie, eccomi qui.
Ecco, ci tenevamo appunto a parlarne perché si parla per fortuna continuamente degli abusi sulle donne, le molestie, ma nel mondo dello sport viene tutto un po' tenuto, no? Un po'
sotto il tappeto. La cenere viene tenuta sotto il tappeto.
Ci racconti lei l'entità del fenomeno e poi anche come sono questi meccanismi, queste dinamiche per cui poi alla fine il pubblico non ne sa praticamente niente.
In effetti è proprio così, è un fenomeno molto oscuro, riguarda il lato oscuro dello sport che anche c'è come in tutte le parti della società, però di questo problema si è parlato in effetti molto poco perché c'era un problema legato alla reputazione dello sport. Quello che posso dire è che lo sport è rimasto un po' indietro rispetto alla società civile, quindi è rimasta un po' come una chiusa, quasi impermeabile a tutte le conquiste sociali, anche in termini di empowerment femminile. E la parte più fragile sono i bambini, quindi i bambini sono stati strumentalizzati in qualche modo, c'è stata una competitività esagerata che poi in qualche modo è l'anticamera dell'abuso. L'abuso sessuale, fisico ed emotivo è una realtà importante nel mondo sportivo. In Italia non abbiamo sufficienti dati, però abbiamo dei dati che riguardano l'Europa e l'America che sono molto molto importanti. Abbiamo una percentuale che oscilla tra il 60 e il 70% piccoli atleti, giovani atleti che hanno subito una qualche forma di violenza davvero importante, che può essere appunto fisica, emotiva o sessuale. Questo problema il governo ha iniziato un po' a guardarlo e questo è l'aspetto positivo di tutta questa vicenda, che di positivo ha avuto molto poco. La FIGC ha iniziato molto prima, la FIFA se ne sta occupando, devo dire, con grandissima determinazione, però l'Italia è rimasta molto indietro, quindi il tentativo del governo, io ne ho fatto parte, ho parlato 2 anni fa, andai proprio io 2 anni fa, incontrai il capo del dipartimento per raccontargli un po' queste vicende, ho trovato una porta aperta. Questa porta aperta ha portato poi a questo tavolo, che comunque io ho apprezzato molto perché tutte le associazioni hanno dato un loro contributo, c'è stata una collegialità e devo dire che il mondo associativo è distante da logiche di potere, da politica, per cui insomma si è potuto sviluppare un dibattito in qualche modo e gettare, insomma, mettere un po' le fondamenta per il futuro. Però c'è ancora tantissimo da fare, se pensate che i tecnici non devono presentare, i tecnici, volontari, collaboratori, tutti gli operatori del mondo sportivo sono esentati dal presentare i certificati penali. E questo cosa significa? Che gente condannata resta all'interno sportivo. Questo è un vulnus, secondo me, gravissimo dell'Italia, veramente incredibile. E questo è una, va assolutamente corretta, questa anomalia che porta a tanti guasti, a casi di recidiva. Quindi finora questo problema è stato tenuto sotto traccia, sotto, come abbiamo detto, la cenere sotto il tappeto. però adesso il governo ci dà anche un'opportunità, quella di portarlo alla luce, quindi di farlo vedere in tutta la sua drammaticità. Volevo anche darvi una notizia, sì. Noi stiamo partendo con, insieme a un polo universitario, per fare il primo screening italiano sulla base di alcuni di un questionario anonimo all'interno di varie federazioni. Questo ci darà entro dicembre, la nostra scadenza, la possibilità di avere un po' le idee più chiare, quindi di poter avere dei dati e delle cifre,
avere
che
un quadro più approfondito. Ma ecco, fino ad ora ci sono stati degli sport dove avete registrato più denunce rispetto ad altri, ci sono delle considerazioni che potete fare anche sulla su una diversità, ecco, delle varie discipline, oppure è un fenomeno generalizzato?
È un fenomeno abbastanza generalizzato. Naturalmente le discipline che hanno più adolescenti, soprattutto bambine, come il volley per esempio, sono più esposti. Il calcio è più esposto perché ha un numero di tesserati importante, quindi bisogna poi calcolare l'incidenza tra il rapporto che c'è tra i casi e il numero di tesserati. Però sono valutazioni molto complesse, perché questi casi non vengono alla luce, quindi c'è un qualcosa di sommerso che è molto radicato, quindi noi ne abbiamo una percezione perché raccogliamo direttamente le denunce. Però cosa accade? Che anche se lo dicono a noi, noi li aiutiamo, aiutiamo le famiglie eccetera, però ci sono tanti casi in cui questa denuncia non arriva, cioè arriva una verbalizzazione ma la denuncia non arriva, perché chi denuncia viene, almeno fino a questo momento, è stato estromesso dal mondo sportivo, perché il mondo sportivo ha delle regole anche ataviche, vecchie, che vanno in qualche modo corrette. Quindi il bambino, la famiglia, la ragazza, l'adolescente e anche l'atleta, in ogni caso, che denuncia il proprio istruttore o un componente potente della comunità sportiva, viene in qualche modo perseguitato ed estromesso. Questo è stato un report della FIFA che è stato pubblicato alla fine del 2021, dove parla chiaramente di ritorsioni e di atteggiamenti non più sopportabili, che sono un retaggio quasi, insomma, di 40 anni fa. E in effetti per 40 anni non si è visto, non si è sentito, non si è fatto assolutamente nulla. Infatti l'inizio anche per la mia associazione è stato molto molto complesso, per cui, tornando al governo, comunque avere un luogo anche dove portare le proprie evidenze, i propri risultati, quello che è accaduto, io credo che questo serva a dare al governo stesso una maggiore consapevolezza di quello che accade nel backstage dello sport. La FIGC ha fatto un lavoro importante anche con la commissione di cui faccio parte, anche per cambiare le regole. Cioè l'ordinamento sportivo è fatto di regole dove non si parla mai né di minori né di donne. Con l'ingresso massiccio delle donne nel mondo sportivo, con l'avvento del professionismo, tutto questo è un po' perde qualunque valore, perché questi regolamenti devono adeguarsi, come è accaduto nella nostra società, con il codice rosso e con una diversa sensibilità verso un mondo che comunque fa parte della nostra vita quotidiana.
Questo sito battiamoilsilenzio.gov.it può essere utile anche per segnalazioni eventualmente da parte di chi ci sta ascoltando?
No, è un sito di diffusione di materiali dedicato alla sensibilizzazione, e in qualche modo è un primo passo. Non è dedicato alle segnalazioni, anche perché il governo non ha autorità sulle federazioni sportive, che sono e restano autonome, quindi non potrebbe neanche intervenire. Noi lo facciamo, diciamo, come associazione, con un centralino multidisciplinare che in qualche modo sta funzionando tanto e ci ha dato anche l'opportunità di monitorare questo fenomeno. In America c'è un'organizzazione indipendente che è nata sulle ceneri del caso Nasser, di cui tra l'altro si è parlato proprio ieri, perché le vittime hanno chiesto un risarcimento monstre all'FBI, che ha ritardato le indagini, permettendo quindi ad altri abusi di andare avanti e di continuare. Quindi questo centralino che abbiamo in qualche modo implementato e stiamo implementando è molto importante, perché poi noi segnaliamo anche alle federazioni, cercando anche un ascolto con loro laddove possibile. È un esperimento che abbiamo portato avanti con la FIGC, creando anche un collegamento tra le famiglie e le federazioni a cui il minore appartiene, in modo da avere una gestione più corretta. Quindi più
vanno sensibilizzate anche le federazioni, immagino che forse fino ad ora sono state, come dire, distratte.
Assolutamente sì, io credo che tutti i tecnici e gli operatori in qualche modo del mondo sportivo debbano essere formati. Non c'è una formazione obbligatoria anche riguardo al rapporto con il bambino. Il rapporto con il bambino è complesso, quindi non si può andare avanti senza dare nessun tipo di formazione su cosa è l'abuso. L'abuso sì, ha tante facce, la violenza sessuale ha tante facce, può essere con contatto fisico, senza contatto fisico, può avvenire anche attraverso una chat, e quindi insomma queste cose non si sanno. Che cos'è l'abuso emotivo nello sport? Riguarda per esempio la distruzione dell'autostima, riguarda il linguaggio, sono cose comunque che bisogna in qualche modo comunicare agli operatori del mondo sportivo, e questo finora è stato comunque un problema al quale non si è voluto assolutamente guardare. Adesso il governo ha acceso questa luce anche insieme a noi, insieme a tante altre persone, e su questo si può costruire. Questo,
certo,
sicuramente
è un punto di partenza, però è importante, ecco, diciamo sicuramente.
Assolutamente sì.
Grazie.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie.
Daniela Simonetti, e a risentirci quindi.
Arrivederci, grazie a voi davvero. Arrivederci.